Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Oh, eccoci qua, cari amici, prima puntata del 2021 di Confidenziale. L'anno nuovo è cominciato da pochissimo, però noi siamo sempre pronti a viaggiare indietro nel tempo per raccontarvi il dietro le quinte di un determinato anno. Prima di allacciare le cinture di sicurezza, io vorrei iniziare la trasmissione salutando due ascoltatori particolari. La mia adorata Valentina Locchi, che mi segue sempre, la campionissima della trasmissione televisiva Sarabanda. Ciao Valentina, buon anno a te e a tutti i tuoi cari. E poi un saluto particolare a un ascoltatore di origine italiana che ci scrive dagli Stati Uniti d'America. Si chiama Frank Bonfiglio, abita a Dearborn in Michigan, vicino a Detroit, e è stato professore di italiano e di spagnolo negli Stati Uniti, ora ha 67 anni, è sempre impegnato su tanti fronti, anche se ha abbandonato ovviamente l'insegnamento, e ci ha scritto per ringraziarci, per augurarci buon anno, per farci i complimenti. Quindi, caro nostro Frank, caro amico, ti giunga l'abbraccio di tutta la tua Italia lontana. E a te e a Valentina Locchi vogliamo dedicare questa prima canzone. È una canzone dell'anno che noi prenderemo in considerazione oggi nella nostra puntata di Confidenziale. Comincio a darvi qualche indizio. Allora, è l'anno in cui Ornella Muti diceva «Non sposerò il padre di mio figlio». È l'anno in cui Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi si dovevano sposare, c'era un giallo intorno alle nozze. È l'anno in cui sui settimanali regalavano il poster di Vasco Rossi, perché era in quell'anno il cantante italiano che guidava il top dei top della Hit Parade. Avete indovinato? Era il 1983.
Non sai che pena mi fa.
Anno 1983, sfogliando i settimanali di quell'anno, ci imbattiamo in un numero di Novella 2000 con un bellissimo servizio fotografico su Ornella Muti, che all'epoca aveva 27 anni e che viene ritratta in una bella casa di Beverly Hills in California. Ornella Muti concede un'intervista a Cristina Mazza e dice: non voglio sposarmi con il padre di mio figlio. Infatti l'attrice in quel 1983 rifiuta le cosiddette nozze riparatrici, come venivano definite allora, con il suo compagno Federico Facchinetti. Le fa anche paura, dice alla giornalista, il pensiero che in febbraio, al sesto mese di gravidanza, dovrà girare un nuovo film. Lei non vuole sposarsi con Facchinetti perché non crede ai pezzi di carta, dice che l'amore non ha bisogno di certificati e passa le sue vacanze col pancione insieme a Facchinetti, insieme al loro bellissimo cagnolino ed insieme alla sua bimba che è Naike, che all'epoca aveva solo 7 anni. Sempre sfogliando i settimanali, un nome che forse oggi molti hanno dimenticato, ma che in quel 1983 era sulla bocca di tutti, è il nome di Betty Faria, la bellissima attrice brasiliana che era protagonista di una telenovela strappalacrime che andava in onda su Italia 1 in quel 1983 e che si chiamava Agua Viva. Fra poco vi farò sentire un pezzettino della sigla di Agua Viva, che era stata interpretata dalla bravissima cantante Marisa Interligi, che l'anno prima aveva già portato al successo la sigla di un'altra telenovela che era Dancing Days. Ebbene, Betty Faria, regina delle telenovelas, in quel 1983 vuole svelare ai tabloid i particolari più intimi della sua vita sessuale. Infatti racconta: ho fatto l'amore per le strade di Rio. Quando ne ho voglia faccio l'amore ovunque, trovo sexy gli uomini con un po' di pancia, il momento più erotico della giornata per me è il mattino presto. Ma racconta anche: la prima volta fu terribile. E poi ho trovato una fotografia molto sexy di Betty Faria, ma con una didascalia che recita: lei è sexy a furia di botte. Vi leggo il perché. Allora, la scritta dice: Betty Faria è considerata una delle donne più sexy del Brasile, le hanno addirittura dedicato 8 strade, mamma mia, un quartiere di Brasilia e 6 cinema. L'attrice ha avuto un'infanzia movimentata, a 4 anni scappò di casa per seguire un circo, ma per fortuna fu ripescata subito. Riportata a casa, venne guardata a vista dai genitori fino all'età di 10 anni. A 12, una passione per un suo coetaneo la portò ad avere la sua prima esperienza sessuale. Ma quando sua madre se ne accorse, le diede tante di quelle botte che per 15 giorni Betty non mise più il naso fuori di casa. Fino a 20 anni dimenticò il sesso e l'amore, e poi con il suo debutto in TV conobbe quello che diventò in seguito il suo primo marito, ovvero l'attore Claudio Marzo. Quali erano i programmi televisivi e radiofonici che la RAI proponeva in quel 1983? Ve ne diamo un assaggio grazie alla voce di velluto di un'annunciatrice famosissima che ha fatto la storia della televisione italiana. Maria Grazia Picchetti, prima annunciatrice degli studi di Milano, che noi salutiamo e alla quale mandiamo un grande abbraccio ed un affettuosissimo ciao. Maria Grazia Picchetti, in questo annuncio che stiamo per farvi ascoltare di fine trasmissioni del 1983, non annuncia solo i programmi televisivi, ma parla anche di quello che trasmettevamo noi alla radio in quell'anno. Prego, regia.
Le nostre trasmissioni sono così terminate. Riprenderanno domani sulla Rete 1 alle ore 12.30 con il programma L'America di Garibaldi, il Brasile, a cura del Dipartimento Scuola Educazione. Alle 13 Cronache Italiane, alle 13.30 il telegiornale. Alle 14 Tam Tam, alle 15 Muppet Show con James Coburn. Alle 15.30 l'undicesima puntata del programma Le Tecniche e il Gusto, a cura del Dipartimento Scuola Educazione. Alle 16 il cartone animato Lo Spirito da Spalla della serie Shirab. Alle 16.30 TG1 Obiettivo Su. Alle 16.50 Oggi al Parlamento. Alle 17 TG1 Flash. Alle 17.05 Direttissima con la tua antenna. 18.50 Chi si rivede? Cocchi e Renato in Il Buono e il Cattivo. Alle 19.45 Almanacco del giorno dopo e alle 20 il telegiornale. Alle 20.30 la seconda puntata dello spettacolo Macario, storia di un comico. Alle 21.45 il telegiornale. Alle 21.55 la terza puntata del programma Nascita di una dittatura. Alle 23.15 Mr. Fantasy, musica da vedere. Alle 23.45 la tredicesima ed ultima puntata del programma La ginnastica prescistica, a cura del Dipartimento Scuola Educazione. Alle 24.15 TG1 Notte. Sulla Rete 2 le nostre trasmissioni riprenderanno alle ore 8.30 per trasmettere in diretta da Cervinia la Coppa del Mondo di Bob a 2. Alle 12.30 Meridiana, Ieri Giovani. Alle 13 TG2 ore 13, alle 13.30 la seconda puntata del programma Intelligenza e Ambiente, a cura del Dipartimento Scuola Educazione. Alle 14 in diretta dallo studio 7 di Roma, Tandem. Alle 16 la 28esima trasmissione di Follow Me, corso di lingua inglese per principianti e autodidatti. Alle 16.30 Pianeta, 17.30 TG2 Flash, 17.35 dal Parlamento, 17.40 SET, incontri con il cinema. Alle 18.40 TG2 Sport Sera, alle 18.50 il telefilm Confidenziale della serie Le Strade di San Francisco. Alle 19.45 TG2 Telegiornale. Alle 20.30 per il ciclo Al pubblico con affetto, firmato Comencini, andrà in onda il film La Bella di Roma. Al termine un commento al film con il regista. Alle 22.10 TG2 Stasera. Alle 22 seguirà appuntamento al cinema a cura dell'Anica Agis. Alle 22.20 Verso il 2000, l'impero dei robot. E alle 23.20 TG2 Stanotte. Sulla Rete 3 le trasmissioni riprenderanno alle ore 9.55 con la telecronaca diretta da Davos della prima manche dello slalom gigante femminile. Alle 17 il programma Autori Italiani Contemporanei, 18.30 l'Orecchiocchio, 19 TG3. 19.30 TV3 Regioni, 20.05 la seconda puntata del programma La Lezione Spettacolo, a cura del Dipartimento Scuola Educazione. Alle 20.30 il concerto del martedì. Alle 21.30 TG3. Alle 22.10 per Delta andrà in onda il programma Quando Antonello perde i capelli. Alle 22.50 I Laghi d'Italia, il caso Neni. Ed ora per la radio vi segnaliamo. Su Radio 1 alle 11.34 la settima puntata di Un guerriero di Cromwell. Sulle colline delle Un guerriero di Cromwell sulle colline delle Langhe di Davide Laiolo. Su Rai Stereo 1 dalle 15 alle 24 musica e notizie in modulazione di frequenza stereo. Su Radio 2 alle 6 I Giorni in diretta dagli studi di Via Asiago. Su Rai Stereo 2 dalle 15 alle 24 musica e notizie in modulazione di frequenza stereo. Su Radio 3 alle 7.30 Prima Pagina, i giornali del mattino letti e commentati da Alberto Statera, che resta in studio fino alle 8.30 per rispondere alle telefonate degli ascoltatori. Ricordiamo che sul notturno italiano dalle 23.31 alle 5.57 verranno trasmessi programmi culturali e musicali con notiziari in italiano, inglese, francese e tedesco, e su Rai Stereo Notte dalle 24 alle 6, musica e notizie in modulazione di frequenza stereo. È tutto per oggi, abbiamo terminato e buonanotte.
Erano lunghi gli annunci allora, eh? E quanto ci mancano, mamma mia. A proposito di signorine buonasera, ho visto su un numero di Novella 2000 del 1983 che un'altra annunciatrice, Rosanna Vaudetti, inizia ad andare in palestra a prendere lezioni di judo, mentre altre tre signorine buonasera, ovvero Beatrice Cori, Roberta Giusti e Paola Perissi, partecipano alla trasmissione del sabato sera al Paradise, condotta da Oreste Lionello, e cantano Viva la Rai!
Viva la Rai, ci fa crescere sani! Viva la Rai! Viva la Rai, quanti geni lavorano solo per noi! Viva la Rai, con il suo impero, dice la Rai, soltanto il vero. Viva la Rai, dimmi da quale parte stai. Viva la Rai, se sarai buono,
con Mazinga vedrai.
Oppure no, dipende dal funzionario Rai. Viva la Rai, che cosa è giusta, e con la Rai è sempre festa. Viva la Rai, coi capoccioni e gli operai. In Via dei Mazzini ci giocano i bambini, mentre tu ti ringrazio la Rai TV. Con la tua mamma che allatta dall'antenna, mamma Rai non ti abbandona mai, se lo guai. Viva la Rai! Viva la Rai! Viva la Rai! Che cosa giusta, e con la Rai è sempre festa. Viva la Rai, coi capoccioni e gli operai.
Non voglio più pensare alle lezioni, penso soltanto che asola dovrei avere per mettere un mazzettino così delicato e grazioso e profumato di gioia come siete voi. Allora io l'annuncio in giro inungio proprio, perché no, non ci ho capito molto, se voleste farlo voi personalmente.
Sì, certo. Allora comincio io. Gentilissimi signore e signori, i giovani attori di Paradise vi presentano il mondo della TV.
Beh, naturalmente il mondo della TV visto da questa parte della telecamera. E questi giovani, arguti, intelligentissimi, strincatissimi, adesso ti faranno quello che accade da qua, dove siamo noi. E il nunzio fatelo voi, io vi do soltanto il là. Ed eccoti a voi, la
Zavorra!
Anno 1983, chissà quanti ricordi vi riporterà in mente il riascoltare questa canzone, che fu uno dei 45 giri più venduti di quell'anno. Amore disperato, Nada.
Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. perdendo, sto perdendo. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno show. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà, scoprirà l'amore, l'amore disperato. Quella volta lei lo perse di vista. Disperata lo aspetta ogni sera al sassofono blu. Una notte da lupi lei stava piangendo. Quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno show. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte. Stelle accese e scoprirà, scoprirà l'amore, l'amore disperato.
E a proposito di ricordi riportati in mente dalle canzoni, proprio in quell'anno Gigi Sabani, il noto conduttore televisivo che aveva da poco iniziato il suo successo in prime time con Ok, il prezzo è giusto, lanciò un disco che si intitolava esattamente A me mi torna in mente una canzone. Ve la ricordate? A me mi torna in mente una canzone che mi cantava sempre il mio papà, eccetera, eccetera. Ascoltiamola insieme.
A chi non torna in mente una canzone di adesso pure tanto tempo fa, che gli ricorda qualche situazione o un momento di felicità. Chi la canta in carrozzera sul balcone e chi invece la domenica in città. A me mi torna in mente una canzone che mi cantava sempre mio papà. Diceva se qualcosa non va bene, canta un poco che ti passerà. Le parole me ne son dimenticate, ma la musica ricordo fa così. Sempre mio papà, e adesso che son qui in televisione, non c'è niente che mi fermerà. Voglio farvi andare tutti nel pallone, martellarvi come la pubblicità. Fiore, fiore, fai che canzone, fiore, fiore, cantate insieme a me. Fiore, fiore, fai che canzone, cantate insieme a me. Adesso che son qui in televisione, non c'è niente che mi fermerà. Voglio farvi andare tutti nel pallone, martellarvi come la pubblicità. Ma che canzone, cantate insieme a me. Ma che canzone, cantate insieme a me.
Nel 1983 i giornali riportano che a Dustin Hoffman viene dato l'Oscar del migliore papà di Hollywood, mentre Audrey Landers, la famosa interprete di Dallas in quell'anno, lei recitava la parte dell'amante di J.R., decide di sfruttare la sua popolarità per diventare anche ballerina al Crazy Horse.
Ogni favola è un gioco che si fa con il tempo ed è vero soltanto a metà. La puoi vivere tutto in un solo momento, è una favola e non è realtà. Ogni favola è un gioco che finisce se senti tutti felici e contenti. Forse esiste da sempre, non importa l'età, perché è vera soltanto a metà. Solo momento, è una favola e non è
In Svizzera, nella bellissima Stad, tutto è pronto per festeggiare il Capodanno come si deve. La bellissima capitale delle nevi, come viene chiamata, è pronta ad ospitare Joan Collins, Roger Moore, la principessina di Monaco Stefania e il suo fidanzatino dell'epoca, che era il figlio di Jean-Paul Belmondo.
Salverei se solo ci fossi tu. C'è la terra, il mare c'è, ma anche quello che non c'è. So che tu lo inventeresti per me. Se anche l'acqua poi andasse all'insù, ci crederei. Anche tu, una storia siamo noi, con i miei problemi e i tuoi, che risolveremo e poi. Sarà, sarà quel che sarà, e il nostro amore che sarà.
Nel 1983 Carolina di Monaco, la bellissima principessa, vive la sua storia d'amore con il nostro connazionale Andrea Casiraghi. Allora i giornali punto per punto analizzano tutti i misteri che circondano le nozze della bella principessa e dicono che diventa sempre più giallo l'abito bianco di Carolina, perché a Monaco si parla di una cerimonia imminente. Altri raccontano che ci sono già state nozze segrete. Qualcuno si spinge perfino a parlare di un matrimonio riparatore, ma in tutto questo il Vaticano smentisce di aver già annullato la precedente unione di Carolina con il suo primo marito Junot.
Piccolo, piccolo, piccolo amore mio. stazione, bello come quando posso stringerti la mano, io ti amo,
prepotente come il bacio che ci ha fatto innamorare, diffidente come un gatto nel lasciarsi accarezzare, c'è una cosa più di tutte che non so dimenticare, io ti amo,
piccolo, piccolo, piccolo.
Sapete, cari amici, che talvolta io durante Confidenziale leggo le lettere che i vari lettori mandavano ai direttori dei quotidiani o dei settimanali, perché credo che nel leggere quelle missive si possa ritrovare proprio lo spirito dell'epoca, le idee che circolavano, la mentalità proprie di un certo anno. Allora, io vorrei leggere una lettera scritta dalla signora Giuseppina F. di Milano nel 1983, mandata al direttore Federico Andreoli. Si parla della morte in diretta televisiva. Caro Federico, ho 31 anni e mi considero una donna di idee più che moderne, ma sono rimasta sconvolta dopo aver visto in televisione, in diretta, l'uccisione via endovenosa di un uomo condannato a morte. Non entro nel merito della questione, pena di morte sì o no, ma ti sembra possibile che un simile dramma possa diventare spettacolo, magari con l'alibi del diritto di cronaca? Io non l'avrei mandato in onda. E tu? Il direttore della Rizzoli, Federico Andreoli, risponde così. Indubbiamente la decisione di mandare in onda un documentario tanto drammatico quanto eccezionale può prestare il fianco a molte critiche, ovvero mancanza di rispetto per la morte, possibilità di sconvolgere elementi più deboli e sensibili, anche se l'ora scelta alle 22 dava abbastanza garanzie che almeno la maggior parte dei bambini fosse già andata a letto, ma forse i responsabili della trasmissione volevano proprio questo, cioè che il pubblico si scandalizzasse di fronte all'uccisione legale di un uomo negli Stati Uniti. Si può discutere a lungo in astratto sull'opportunità o meno di condannare a morte un proprio simile, ma quando si vede qualcuno che freddamente ammazza un uomo, allora dentro ognuno di noi scatta un senso di ribellione. Io non so che cosa avrei fatto se avessi avuto per le mani un filmato così tragico. Forse come te mi sarebbe mancato il coraggio di mandarlo nelle case di tutti gli italiani, ma forse tu ed io avremmo sbagliato.
We'll be right back.
Tra i volumi che vennero messi in vendita nelle librerie in quel 1983, ricordiamo Dente per Dente di Roberto Gervaso, un libro che parlava di duelli celebri, interviste famose fatte dal più corrosivo e graffiante dei giornalisti italiani. Abbiamo anche Al di là delle labbra, guida al mistero femminile, scritto da Elisabetta Leslie Leonelli. Pagine 208, lire 13.000 per le donne giovani e non più giovani che rifiutano la parte più intima del proprio corpo e per uomini giovani e non più giovani la cui possibilità d'amore con la donna è negata o inquinata dalla paura o dal disprezzo oppure dalla mancata conoscenza. Abbiamo anche un libro di Ambrogio Fogar, Verso il Polo con Armaduc. E poi Addio Leni di Harry Kulogens. A Dresda, dopo il tragico bombardamento, due donne, madre e figlia, cercano di salvarsi. Inizia per loro una tragica e toccante odissea in un'opera che si inserisce mirabilmente nella tradizione del più grande romanzo popolare europeo. Parliamo di Beatles, i Beatles in quel 1983. Perché? Perché gli ex compagni di John Lennon e la vedova Yoko Ono vengono segregati, fra virgolette, in una villa. Una vera e propria reggia, sono segregati là per scrivere un libro. Però cosa succede? Che durante questa convivenza forzata, durante la stesura di questo libro, Paul, Ringo, George e Yoko Ono evitano persino di incontrarsi. Ognuno vuole scrivere i propri capitoli nelle proprie stanze e l'editore teme un fallimento. Però le cose vanno meglio nella musica italiana, perché in quel 1983 la splendida voce della bravissima Marcella Bella dedica a tutti gli italiani questa stupenda ed indimenticabile canzone.
Il valore sei.
Signore e signori, abbiamo così terminato, vi diamo l'appuntamento alla settimana prossima, vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi. A risentirci presto, ciao a tutti!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride.
Magic moments, memories we've been sharing. Magic moments, when two hearts are caring. Time can't erase the memory of these magic moments filled with love.
The telephone call that tied up the line for hours and hours, the Saturday dance, I got up the nerve to send you some flowers.
Magic.